Caffè non letterario è una serie di podcast girata durante il periodo di quarantena per il coronavirus. Intervisto scrittori, modelle, fotografi, attrici, politici, esperti di marketing, appassionati di sport, ma soprattutto persone. Persone con le loro storie che raccontano le loro storie. Ogni tanto ci troverete emozionati, impacciati, confusi, ma veri. Siamo fatti tutti di narrazioni e del modo in cui decidiamo di raccontarle. Io sono Gabriele Agostinelli, questo è Caffè non letterario e vi auguro buon ascolto. I libri di cui parleremo durante questa puntata li troverete nel box informazioni della puntata stessa.
Ciao Jacopo,
ciao.
Come stai?
Bene, grazie. Tu come stai?
Bene, bene. Compatibilmente con la situazione mondiale sto abbastanza bene.
Certo. Tu, relativamente.
Esatto. Io devo svelarti un segreto che tu non sai.
Dimmi.
Allora, tu non lo ricorderai mai, però nel 2014 o 2015 noi abbiamo suonato nello stesso posto. Non ricordo bene se... 2014 o 2015, in questo momento mi sfugge, ma è Castelnuovo nei Monti. Io me lo ricorderò per sempre.
Sì.
Te lo ricordo. Davvero ti ricordi quel posto?
Mi ricordo bene quel posto, ma non abbiamo suonato nella stessa sera.
Non abbiamo suonato nella stessa sera, no. Abbiamo suonato, tipo, era la stessa rassegna. Tutti i sabati, quell'estate, facevano dei concerti. E io mi ricordo perfettamente la vostra locandina perché avevate appena vinto il Tenco, se non mi sbaglio.
Sì, 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 esatto. È stato il primo concerto dopo il Tenco.
Wow, com'era andata?
Ma era stata una serata, cioè in realtà me la ricorderò per sempre perché non so cosa... Non so se fosse un virus o un'intossicazione alimentare, so che io, adesso non è carinissimo raccontare in diretta, ma a metà del concerto ho avuto questa necessità di andare in bagno a vomitare e non capivo cosa fosse. È stato veramente abbastanza traumatico perché ho piantato lì mio fratello sul palco aspettando un buon momento e portando a termine una canzone, poi dopo... ho finito il concerto, però poi è stato ancora male tutta notte. Sono persino andato all'ospedale lì di fronte a farmi fare una flevo di antibiotico. Non riuscivo più a... Stavo veramente distrutto. Quindi ho un pessimo ricordo di quella serata, ma in realtà è indimenticabile.
Esatto. Grazie per averci raccontato questo aneddoto. Dobbiamo andare un po' in fretta oggi con le domande, perché so che dopo hai un impegno tuo lavorativo ed è importante che tu lo riesca a portare a termine. La prima domanda che voglio farti, in effetti, è in realtà correlata a questa situazione, cioè non tanto alla serata in sé, ma come si è cambiata la musica dal 2015, non mi ricordo ancora, 2015-2014 ad oggi. 2015. Io mi ricordo perfettamente che quello era il tempo, era il momento in cui era l'apice l'indie. Cioè c'erano un sacco di artisti indie molto famosi, anche molto bravi. Poi da lì un po' è andato a perdersi tutto, però raccontaci tu com'è andata.
Ma dal mio punto di vista sì, è cambiato tutto, nel senso che quello è il momento in cui l'indie, nel senso più tradizionale del termine, era all'apice, nel senso che c'erano tanti artisti non troppo famosi, ma che facevano tanti concerti, c'erano tanti posti dove suonare, c'erano tante persone che andavano a concerti piccoli e questa cosa qua stava funzionando bene. Poi dopo quello che è successo, secondo me, è stato che una serie di artisti indie sono diventati, merito loro, per dirla con Calcutta, mainstream, e quell'album è stato anche l'album che ha un po' sancito l'inizio di questo passaggio. E da un lato questo ha permesso, per quanto riguarda il pop italiano, di darsi una bella rinnovata ed è stato sicuramente un fenomeno positivo. Dall'altro però, secondo me c'è stato un po' un problema nella parte, diciamo così, alternativa, più indipendente della scena, perché non ci sono più in questo momento posti, situazioni e spazi per band medio piccole o progetti che fanno cose un po' diverse. 5 anni fa c'era molto più spazio, la mia impressione. Adesso la mia impressione è che oramai l'indie fa i numeri del pop e quindi ci sono i Palasport o non c'è niente.
Ok.
E invece tutti i club e le cose, è tutto un mondo che serve come il pane alla musica. Non si possono pensare in termini di grandi club o Palasport addirittura, senza poi invece andare nei piccoli club di provincia dove invece chi ascolta musica e chi suona ha voglia di suonare, di sentire anche progetti diversi, ecco.
Sì, io dalla mia esperienza è stata che considero che avevo più o meno 18-19 anni in quel periodo, quindi è l'età in cui ascolti più musica in assoluto, ed ero innamorato di Vasco Brondi, dei Cani, cioè quella era la mia musica, era quell'indie lì. A un certo punto l'ho abbandonata perché sentivo che stava diventando un po' troppo pop. E ricordo che un'estate fa ero con un mio amico in vacanza Pug e parlavamo di musica e lui mi fece: sai che io ascolto l'indie? E gli ho chiesto: chi ascolti? Calcutta. E ci sono rimasto male perché per me, senza nulla togliere a Calcutta, che è un artista incredibile, bravissimo, però per me l'indie era un'altra cosa. Quindi proprio c'è stata una mutazione anche che mi ha fatto, personalmente, mi ha fatto dire: forse l'indie non è più quella roba lì. E in
Sì.
realtà è maturato.
Sì, sono pienamente d'accordo con te. Cioè, è diventata tutt'altra cosa. Prima era più un modo anche di produzione, era proprio una categoria più degli addetti ai lavori, che era il modo in cui tu creavi, componevi, distribuivi la tua musica, cioè in maniera indipendente. Adesso a un certo punto è diventato un genere, però un genere che aveva poi molto poco a che fare con quelli che erano i generi invece che prima popolavano una scena indipendente, e dall'altro lato è diventato anche, se vuoi, preda di nuovo delle major, perché poi alla fine le grandi radio e le grandi etichette e le major appunto producono
Però
artisti indie ormai, quindi si è tutto
ricordo
confuso.
che un must dei gruppi indie era quello di avere dei nomi strani. Questa domanda so che te l'avranno fatto in milioni di persone, ma da che cosa deriva la scapigliatura?
La scapigliatura, era un po' che stavamo pensando a un nome da dare a questo progetto, perché appunto la scapigliatura sta ben formata a me e mio fratello Nicolò, e mentre lavoravamo al primo disco stavamo anche cercando di dare un nome a questo nuovo progetto, noi abbiamo sempre suonato insieme, però questa era una cosa un po' diversa. E allora noi ci siamo guardati, non so, forse stavamo andando un qualche evento dove eravamo un po' di qualche evento di famiglia, dove eravamo un po' vestiti bene, però c'avevamo un'aria tutte e due da chi si era alzato da 10 minuti e aveva dormito poco, e abbiamo detto: sembrano proprio due scapigliati. E da lì ci siamo detti che gli scapigliati forse era un po' troppo ovvio come nome, ma la scapigliatura ci piaceva, e quindi abbiamo pensato di utilizzarlo. Ovviamente gioco un po' da un lato con la storia del movimento letterario e artistico più in generale milanese, che si studia un pochino a scuola, ma quasi nessuno conosce per davvero, e che comunque ci ha sempre un po' ispirato, affascinato, di cui abbiamo letto qualcosa prima e dopo abbiamo cercato di leggere di più, e abbiamo trovato anche tanti punti in comune. Di attitudine, diciamo, anche nei confronti dell'arte, questa ironia di base, ironia ma seria anche, ecco. Quindi scrivere delle cose serie, ma sempre con uno sguardo ironico sul mondo, è una cosa che ci appartiene molto. E poi il bello del nome è quello che, se anche uno non ha mai sentito parlare del movimento letterario, o non sa cosa sia, comunque riesce a far corrispondere un immaginario al nome del nostro gruppo, il che è una cosa sempre positiva.
Sì, io so anche che tu sei laureato in filosofia.
Sì.
È una cosa fantastica. Come coniughi la filosofia e la musica?
Diciamo che inizialmente pensavo sarebbe stato più semplice. Mi sono laureato in filosofia e poi ho fatto anche un dottorato in filosofia a Lione, ed è lì che sto facendo ricerca da un po' di anni a questa parte. Quindi cerco di far stare insieme le due cose da un punto di vista della mia organizzazione, ovviamente, il che non è facile. Poi è bello perché si tratta di due approcci alla cultura e alla riflessione molto diversi, molto proprio agli antipodi, se vogliamo, e questo ti permette di innanzitutto nutrire entrambi con l'altro, quindi poi nutrire il tuo ragionamento filosofico con la musica, con le canzoni anche, e poi nutrire le canzoni con il ragionamento filosofico. Però in entrambe le occasioni sei obbligato ad esprimerti in maniera diversa. Quindi diciamo che l'espressione poi è qualcosa che modifica anche in maniera profonda il contenuto di ciò che dici, il medium, il messaggio, McLuhan
Certo.
e così via. Quindi questo è molto bello, molto stimolante, e a me piace molto anche il fatto di avere queste due vite un po', se vuoi, separate, perché ogni tanto ci sono comunque come qualunque lavoro, delle frustrazioni, dei momenti di difficoltà, e il fatto di avere qualcosa d'altro in cui immergersi penso che sia un bel modo per lasciarsi tutto alle spalle e anche nell'arco della stessa giornata, dello stesso pomeriggio, trovare dei modi di così distaccare, ma continuare a fare delle cose che però mi piacciono e mi servono.
Ok. Quindi... A partire dalla filosofia, volevo farti una domanda. Intanto è, la prima è, tu formalmente sei un filosofo? Cioè, cosa ti dà il patentino di filosofo? Detta banalmente.
Siccome non devi... non lo so, cioè, da un certo punto di vista un filosofo può essere chiunque riflette e condivide le sue riflessioni. Sono sicuramente un dottore di ricerca in filosofia, quindi diciamo che il dottorato è forse quella cosa, ma anche una laurea poi ti permette di essere filosofo, ovviamente. Il dottorato è quello che ti dà il patentino di ricercatore in filosofia, quindi qualcuno mm-hmm. che...
E come la vedi dal punto di vista filosofico questo periodo? Te lo chiedo perché alcuni, come Galimberti, che è famosissimo ormai, si sono esposti, no? Anche dal loro punto di vista, dalla loro visione. E tu come la vedi?
Io, diciamo, sto pensando a tante cose in questi giorni, perché ci sono tantissimi aspetti, ovviamente, che, come tutte le emergenze, anche questa legata al Covid, sta attivando, sta accelerando tanti processi che erano in corso, ne sta trasformando altri. In particolar modo io faccio ricerca sugli schermi, mi occupo di studiare come gli schermi hanno influenzato il nostro modo di vivere nel nostro okay. tempo, e quindi è chiaro che in questi giorni non si parla d'altro, quindi per me è anche un po' strano, perché da un lato è, come dire, il lavoro degli ultimi 7 anni che di colpo diventa qualcosa di palese sotto gli occhi di tutti, che gli schermi sono un'interfaccia, un dispositivo fondamentale del nostro modo di rapportarci agli altri, al mondo, nella società contemporanea, e dall'altro ovviamente tante cose da pensare e ripensare. Però al di là di questo, penso che la cosa che più mi... che più mi fa riflettere in questo periodo è un po' questa situazione paradossale in cui ci siamo trovati, perché da un lato è la fine temporanea, almeno, di tutta una serie di criteri, categorie, imperativi del capitalismo nel nostro tempo, quindi non si può consumare più di tanto, non si può uscire, non si può, però dall'altro lato in realtà, per chi può, non tutti ovviamente, però poi una buona parte della popolazione continua a vivere la sua vita tranquilla nelle proprie case, cercando tutti i modi possibili di distrarci, di stare meglio, e fuori c'è comunque una discreta dose di sofferenza, però essendo questo un virus a cui bisogna, come dire, che bisogna tenere a distanza, succede che questa sofferenza non la vedi, rimane sempre nascosta finché non ti tocca personalmente, e ci auguriamo tutti che non ci tocchi ovviamente. Facciamo fatica a rendercene conto, e quindi secondo me c'è un po' di anche incapacità di rielaborare il lutto. Non è solo una metafora il fatto che i funerali non possono essere celebrati, ad esempio, perché c'è proprio una difficoltà in questo momento a sentire che questo dolore che ci accomuna davvero ci accomuna, invece lo viviamo tutti a distanza. Allora, anche in questo senso, gli schermi possono aiutare da un lato a distanziarci di più, dall'altro invece a mettere in comunione.
Prendere consapevolezza. Sì, mi hai fatto venire in mente 3 riflessioni in realtà. La prima è che, sei partito dallo schermo, io sono giovedì, mi dovrei laureare in pubblicità, comunicazione digitale e creatività d'impresa, che è la magistrale di comunicazione, quindi gli schermi li ho masticati, se così si può dire, con De Luppi, Manovic, i linguaggi intermondiali. E in effetti io ricordo Codeluppi, Vanni Codeluppi probabilmente lo conoscerai, che ha teorizzato la vetrinizzazione sociale, per cui sostiene che lo schermo è un mezzo per cui ci si mette in vetrina. E fino ad oggi, fino a prima del coronavirus, questa era una cosa negativa, cioè prettamente negativa. Le persone stanno male perché stanno tutto il tempo sul telefono e cose del genere. Ad oggi il paradigma, secondo me, sta cambiando. Cioè io stesso mi rendo conto che intanto possiamo fare questa cosa attraverso degli schermi, e prima non sarebbe stato neanche pensabile. Cioè, anche se c'era il mezzo, non ci sarebbe nemmeno venuto in mente di fare una live, ad esempio, con te. In secondo luogo, mi sto rompendo un po' di più di scrollare le cose, come avrei fatto nei mesi precedenti, perché voglio più andare in profondità, quindi conoscere più persone, cioè anche più profondamente, nonostante la distanza. Il terzo punto che mi viene in mente è che tu hai detto che questa è la fine dei paradigmi del capitalismo, e mi viene in mente il libro di Harari, l'ultimo libro di Harari, 21 lezioni per il 21° secolo, in cui dice: il capitalismo è arrivato a un limite, servirà qualcosa per renderci conto che c'è qualcosa che non va, cioè il liberalismo normale non può funzionare e bisogna implementarlo con altri strumenti. Però lui l'aveva scritto nel 2019, quindi tutto ciò non era ancora successo. Per cui adesso proprio c'è stata un'accelerazione da quel punto di vista, cioè sono temi che lui ha già trattato, ed è incredibile questa cosa, e di cui bisognerebbe prendere consapevolezza. L'ultimo punto che mi hai fatto venire in mente è che io oggi sono nato in posta e non uscivo di casa da almeno 2 settimane, perché questo bisogna fare, e non ci credevo, cioè vedevo la gente che aveva la mascherina davvero, cioè essere lì in mezzo alla strada, vederla sinceramente, vedere che i banchi delle poste erano divisi da un vetro di plexiglass, cioè, era incredibile. Sembrava proprio di essere dentro una puntata di Black Mirror, quindi sì, cioè, come dire, sono totalmente d'accordo con quello che hai detto tu e ho voluto integrare un po' il mio punto di vista su questa cosa.
No, sono delle riflessioni su cui sono molto d'accordo. Mi permetto solo di dire sugli schermi che sì, io sono anch'io, cioè ho letto in questi giorni anche, per dire, Sherry Turkle, che forse la conosce, una sociologa dell'interazione uomo-macchina o computer molto importante, che, come dire, a un certo punto negli ultimi anni aveva scritto una serie di testi contro l'interazione via schermo, e invece poi diceva: no, in realtà mi devo ricredere, perché in questo isolamento forzato poi gli schermi davvero ci mettono in relazione. Questo penso che sia un aspetto positivo, perché appunto, come dicevo prima, sono 7 anni che lavoro su determinate cose e sembrava che io sostenessi, cioè, che lo schermo è meglio. No, non è che lo schermo è meglio, che lo schermo è già qui, è già molto all'interno delle nostre relazioni. Questa esperienza ci sta facendo rendere conto di quanto lo sia, però dall'altro ci fa rendere conto anche di quanto sia, se vuoi, e questo ci tenevo a dire, i limiti dell'esperienza dello schermo. Per cui, ad esempio, per quanto io adori poter vedere dei concerti su YouTube, dei live di band che mi piacciono e così via, però la sensazione di essere a un concerto è una cosa completamente diversa, chiaro, che l'esperienza schermica non ti può dare. E quindi, ad esempio, questa fioritura di dirette Instagram di persone che suonano, io trovo impossibile suonare via Instagram così, per me è qualcosa di abbastanza... cioè che mi fa mancare molto una dimensione sensoriale che può essere quella del concerto. Quindi è un momento importante anche per questo, prenderci conto dei fattori positivi dell'esperienza schermica, di dove ci aiuta ad andare al di là e a integrare, ovviamente, a creare esperienze nuove, bellissime, e dall'altro però anche ci permette di vedere i limiti nel momento in cui lo schermo non è integrato in un mondo fisico, ma viene, cioè lo è ancora, ma in un mondo così recluso.
Ok, allora, dato che abbiamo un po' di fretta, ti invito a leggerci il pezzo che hai scelto. Piccola premessa, questo format nasce proprio così, cioè nasce dall'idea di presentare un libro, fare 2 chiacchiere su questo libro e anche su altri temi, e questo libro che hai scelto è L'insostenibile leggerezza dell'essere, che ovviamente, esatto, l'hai scelto, e poi ti spiegherai perché.
Sì, allora, ho scelto questo testo perché L'insostenibile leggerezza dell'Indie è invece la canzone che abbiamo appena pubblicato come scapigliatura qualche giorno, 2 settimane fa, credo. E ovviamente si ispirava a questo romanzo di Kundera, ed è anche in realtà un libro che ha significato molto per me, un libro che ho letto a più riprese, una prima in cui l'avevo capito forse poco, una seconda dopo aver letto tanti altri libri di Kundera in cui invece l'ho capito a fondo e mi è piaciuto molto, e poi ho anche un po' così riflettuto, scritto sopra, e a un certo punto ci abbiamo scritto anche questa canzone. Io avevo due passaggi corti, diciamo, da leggere, perché ci sono poi tante cose che così, quando poi lo risfogli per trovare qualcosa vorresti leggerlo tutto, ovviamente non si può. La prima è proprio così, qualche riga sulla questione della leggerezza e della pesantezza, che è una, così, una questione di una discussione su certi valori estetici, se vuoi, o anche etici, e su una necessità in realtà di continuare a dare un senso a queste parole. Allora provo a leggere questo passaggio di Kundera dal secondo capitolo, quindi in apertura del libro, dove si chiede appunto: che cosa dobbiamo scegliere allora? La pesantezza o la leggerezza? Questa domanda se l'era posta Parmenide nel VI secolo a.C. Egli vedeva l'intero universo diviso in coppie di opposizione, luce, buio, spesso, sottile, caldo, freddo, essere, non essere. Uno dei poli dell'opposizione era per lui positivo, l'altro negativo. Questa suddivisione in un polo positivo e in un polo negativo può apparirci di una semplicità puerile, salvo in un caso. Che cos'è positivo? La pesantezza o la leggerezza? Parmenide rispose il leggero è positivo, il pesante è negativo. Aveva ragione oppure no? Questo è il problema. Una sola cosa è certa. L'opposizione pesante e leggero è la più misteriosa e la più ambigua tra tutte le opposizioni. E questo è un passaggio che mi piace molto perché mischiando filosofia, letteratura e questioni così anche molto, molto semplici che tutti ci siamo chieste, va a toccare un tasto importante, soprattutto quando si produce in qualche modo della cultura come della musica. Che cosa dobbiamo essere? La musica pop è detta musica leggera, e il cantautorato invece cos'è? Leggero e pesante? Perché ascoltiamo la musica? È chiaro che probabilmente cerchiamo entrambe le cose, però è altrettanto chiaro che la pretesa di una leggerezza senza limiti eccessiva diventi poi insostenibile, diventi un peso. In questo senso dicevo anche prima. Forse questa crisi, ed è il motivo per cui quando ci siamo interrogati su facciamo uscire lo stesso il pezzo o no in questo momento, abbiamo detto sì. Una delle ragioni è anche perché secondo me questa crisi mostra come una certa leggerezza insostenibile della nostra società, che non è solo dell'indie, ma che è di tutta la società contemporanea, in realtà sia appunto insostenibile e non possa prorogarsi in futuro. In questo senso sono d'accordo con Harari, cioè siamo arrivati a un punto di insostenibilità. Però si fa ancora fatica a capirlo, anzi, siamo nell'esaltazione totale di tutto ciò che può essere leggero e ovviamente anche a me piace una certa leggerezza, tipo quella di Calvino, la lezione americana, ad esempio, però è una leggerezza che dà un peso, è una leggerezza che ha un peso. Se la leggerezza ha un peso, allora è sostenibile, se la leggerezza non ha peso, allora diventa insostenibile in qualche modo.
Ok, io ho apprezzato moltissimo il vostro brano proprio perché c'era questa citazione. Piccola premessa, ho scoperto il vostro brano mentre facevo sport in casa, perché c'era Spotify che me l'ha consigliato, l'ho messo in loop e me lo sono ascoltato per tipo 3 ore, non sto scherzando, 3 ore in loop. Ed era incredibile perché avete mischiato, parlo da ascoltatore, non da critico musicale, quindi non pretendere troppo, però avete mischiato un po' quelli che sono i paradigmi dell'indie, cioè il testo profondo. Ha un ritornello molto leggero, molto scanzonato, molto ti fa venire voglia di ballare. È un'operazione molto intelligente quella che avete fatto. Poi, soprattutto, ho apprezzato la citazione a Ed Sheeran quando cantate I'm in Love with Your Body. E fondamentalmente, tu in quel momento dici: stai parlando con una ragazza, probabilmente stai parlando con questa ragazza, comunque gli stai estendendo dei pensieri, dici: ehi, vieni qua e scopiamo. E poi c'è la citazione a quella canzone pop che fondamentalmente il significato di quella canzone è proprio quello, cioè vieni qua e scopriamo. Però Sheeran non lo dice così, ce lo dice in un modo
No.
molto più edulcorato, molto più pop. Anche qui devo dire, Ed Sheeran è uno dei miei artisti preferiti perché è bravissimo, cioè lui sa fare qualunque cosa tecnicamente, ma è agli antipodi di quella, come dire, di quella ricercatezza che avete cercato voi invece nel testo.
Sì, hai fatto un'ottima analisi, sono molto d'accordo con quanto dici. Diciamo che da un punto di vista prettamente musicale, l'idea è proprio quella di. A me piace musica che ti fa. Musica ariosa, musica che ti dà leggerezza, energia, e quindi questo è uno dei pezzi forse più ariosi tra quelli che abbiamo fatto. È molto semplice, sembra semplice, poi in realtà non è così semplice, ci sono tanti cambi di tonalità, giri strani di accordi, però ti scorre molto. E questa. Allo stesso tempo abbiamo cercato di infilarci dentro delle riflessioni anche così più profonde o più pesanti, però cercando di lavorare molto sul testo per tenerlo in equilibrio tra i due poli, ecco, di non mai scegliere uno piuttosto che l'altro. E il ritornello è in qualche modo per me una serie di parole chiave, di cose che da un lato mi piacciono, però dall'altro. Cominciano a piacermi sempre meno perché sono diventate la parola chiave della società contemporanea e diventano quasi gli imperativi, quindi ti viene richiesta per forza di essere leggero, di essere effimero, di essere tutto deve volatilizzarsi, tutto deve finire, tutto deve divertire, tutto deve essere orecchiabile, e dopo un po' non ce la fai più. E quindi l'idea di cantare tutto ciò, il fatto che non ce la faccio più, che mi venga richiesto questo, con un ritornello che secondo me è orecchiabile, leggero e appunto un pochino rientra quasi in questi canoni, mi sembrava ci sembrava un'idea intelligente, ecco. Come dire, il rischio è un po' nostro in generale, posizionandoci sul mercato che c'è adesso del musicale, è di non essere né carne né pesce, forse, perché non siamo quel tipo di indie troppo serio all'apparenza, perché le nostre canzoni hanno anche un che di pop, se vuoi, forse, qua e là, per cui non siamo per forza presi male sempre, o i testi si hanno qualche parola difficile, ma cioè nel senso non vogliono specchiarsi nel loro dire delle cose un po', cioè non vogliono essere troppo filosofici. Se scrivo un libro di filosofia, scrivo la filosofia. Se facciamo una canzone, facciamo altre cose. E però dall'altro lato c'è anche una certa ricerca, una certa testuale, anche sonora, che magari non c'è per forza sempre nel pop. Però il tentativo e la speranza è quella di riuscire a essere sia carne che pesce. Cioè, sappiamo che ci sono dei piatti qua e là, tipo i gamberi con il lardo, cose di questo tipo, che possono essere sia carne che pesce e stare bene. L'obiettivo è un po' quello. Per quanto riguarda Ed Sheeran, invece, sì, era la canzone l'abbiamo scritta, il testo della canzone almeno, l'abbiamo scritto dopo l'estate in cui quel pezzo era il pezzo più ascoltato in assoluto. E all'epoca quell'estate ero in Grecia con la mia ex e stavamo viaggiando sul camper, ascoltavamo a un certo punto la radio e tra una serie di robe greche partiva quella canzone. Allora abbiamo iniziato a cercare di capire cosa diceva il testo, perché l'avevamo sentita 1.000 volte e non l'avevamo mai ascoltata. E quindi diciamo, comunque, questo dialogo è di una leggerezza davvero insostenibile. Poi è così che succede in buona parte dei casi, no? E quindi, come dicevi tu, alla fine lo scambio può ridursi anche solo a questo. E ci sta, è una cosa che succede. Però a volte anche questa leggerezza poi diventa, se la dici schietta schietta, diventa anche talvolta forse insostenibile. Quindi così. E denunciavamo appena dopo anche la nostra inadeguatezza a un certo tipo di richieste, ma non perché non vadano bene di per sé, perché magari uno non si sente che è suo.
Ok, per difendere un attimo Ed Sheeran, lui sostiene che quella sia la canzone più stupida che lui abbia mai scritto, quindi se ne
No,
rende
no, ma
conto.
io figurati, cioè, penso che le canzoni debbano anche essere, cioè le canzoni sono sicuramente uno specchio della società, e la mia non era affatto una critica verso Ed Sheeran, anzi lui è riuscito a descrivere molto bene ciò che noi stavamo, cioè una cosa di cui più o meno tutti noi abbiamo fatto esperienza, cioè un'interazione un po' così a caso con una
Sì.
persona che ha appena conosciuto, e a un certo punto cercavamo noi delle parole e ci sono venute le sue perché le sue funzionavano meglio, quindi era solo per dire, lui descrive molto bene un qualcosa e l'abbiamo preso e l'abbiamo messo lì.
Indubbiamente. Allora, ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa intervista. Mi devi dare, e mi perdonerai, lo spazio per una domanda che apparentemente è stupida, ma non è così stupida. Voi
Figurati, vai.
siete sotto l'etichetta Mezcal, giusto?
Sì.
Che è la stessa etichetta di Bugo e Morgan. Ok,
Sì.
come l'avete
Di
vissuto?
Bugo.
Di Bugo, ok. Come l'avete, cioè, è una domanda stupida, però veramente mi interessa capire come l'avete vissuta da dentro, cioè quindi dal clima dell'etichetta. E come l'avete vissuta voi da artisti, tutta la situazione?
Allora, noi quella sera stavamo suonando a un concerto per il Rojava, che è appunto una zona del Kurdistan dove in questo momento c'è la guerra. Quindi eravamo nella situazione più lontana possibile da Sanremo, da tutto ciò che stava succedendo. Poi io ero in cucina, rientrato, eravamo a Cremona, la nostra città, quindi ero tornato dai miei, perché quando sono a Cremona sto da loro. E leggo ho capito dai social che era successo un casino, quindi poi mi sono documentato cercando di andare a vedere cos'era successo. Ci è dispiaciuto perché comunque sappiamo che non è una cosa pensata, anche se ha avuto una eco mediatica incredibile, ma sappiamo che è qualcosa che invece ha fatto soffrire sicuramente Bugo e immagino anche Morgan. al di là poi della sua esuberanza verbale. Mio fratello conosce molto bene Marco perché ha lavorato con lui per tanti anni prima di iniziare la scapigliatura, quindi e conosciamo bene entrambi Bugo, ci è spiaciuto. Non lo so, adesso in questo momento, come dire, sembra quasi superfluo parlarne perché se ne è parlato tantissimo, poi è arrivato il corona e non abbiamo mai più parlato. A me è spiaciuto perché comunque Morgan, che è una persona che stimo, che ho avuto anche modo di conoscere, ha fatto una cosa umanamente molto bassa, secondo me, perché non, comunque insultare un tuo amico o chiunque sia che lì sta facendo una cosa con te, non, cioè nel senso non è un dissing, non è un'offesa a qualcuno che è contro di te, è una persona che è lì con te, se non vuoi farlo, se vuoi fare dell'altro, trova altri modi di protestare, ecco, però prendersela con uno, insultandolo anche in quel modo con un po' di senso di superiorità, secondo me non ha, ha dato una brutta immagine di sé proprio da un punto di vista umano e ha fatto soffrire anche Bugo e immagino che sia rimasto male anche lui. Ciò detto, poi è chiaro che in quei giorni stavamo promuovendo il nostro pezzo con Arisa, l'incontrarsi un giorno a Milano, che era uscito qualche settimana prima, allora siamo andati a fare un po' di serate a suonare, serate di Spaghetti Unplugged da Milano a Bologna. E abbiamo visto che comunque in quei giorni tutti cantavano quella canzone, ma soprattutto quelle quattro righe scritte da Morgan. Quindi Morgan è nel bene e nel male, sicuramente è un genio nel suo modo di scrivere e di scrivere delle cose che rimangono in testa e ti fanno pensare. Il problema è che qui, come dire, ha dato sfogo a una rabbia un po' qualunquista e un po' sì, quasi sì, qualunquista direi, quasi non dico fascista, però un po' cattiva, cioè un arrabbiarsi un po' fascista che non mi è piaciuto. Quindi è stato, secondo me, bravo nel leggere anche qui un certo atteggiamento. E tutti avremmo voglia forse di dire quelle parole, di vomitare quelle parole addosso a qualcuno ogni tanto, però poi in realtà ciò che ci permette di non vomitarla addosso a qualcuno che è un nostro amico è il fondamento della società. Se invece te la prendi col potere, va bene, fallo, però se te la devi prendere con il tuo amico, anche no, ecco.
Ok, ti ringrazio per questa analisi filosofica. Ribadisco, l'ho chiesto perché mi interessava capire come l'avessero recepita persone a lui vicino, che magari non hanno avuto modo di esprimersi, anche perché è stato un momento vero e proprio di rottura. Cioè, una cosa così non era mai successa sul palco di Sanremo ed è riuscita a mettere nell'ombra altri avvenimenti di Sanremo, tipo Achille
Sì.
Lauro, tipo la vittoria di Diodato, e quindi è stato incredibile, ha catalizzato tutta l'attenzione su.
Sì. Ma io penso sia stato un momento molto difficile per tutta l'etichetta perché comunque non si aspettavano di dover gestire questa cosa e sono stati tutti. Per me è stato anche molto strano perché tutte le persone io raccontavo ai miei amici chi fa parte della mia etichetta perché comunque gli racconti cosa succede, sai, tutti sono curiosi di sapere cosa succede dietro le quinte. Quindi tutti poi mi chiamavano e dicevano: Ah, ma quella è la Manuela, ma quella è Valerio, li ho visti. Dicevo, sì, però poverini, credo che nessuno di loro avesse voglia di quell'esposizione personale anche perché è stata pesante e poi ha anche un po' catalizzato tutto il discorso, per cui sì, ha dato tanta visibilità, però poi magari si è parlato un po' meno di musica e più di quello.
Jacopo, dato che questo è uno scambio, è una chiacchierata, sfrutto gli ultimi 5 minuti per leggerti il pezzo che ho scelto io, dell'insostenibile leggerezza dell'essere. Ribadisco, come te l'ho letto qualche anno fa, quindi non so, quando avevo 16-17 anni, ed è stato un libro che mi sono portato dietro per molto, cioè dentro mi ha cambiato tantissimo, anche perché lo scrivi in un periodo della sua vita in cui c'era il comunismo, si stava affermando il comunismo in Repubblica Ceca, e quindi c'è stata la prima invasione comunista in Repubblica Ceca, e Kundera scrive tutte queste cose dentro il suo libro, ne scrive tantissime, già sono dentro 3-4 libri in un libro solo. La parte che mi è piaciuta di più, forse quella che mi ricordo di più, è la relazione che i due protagonisti, sono tre in realtà i personaggi, però Frank e Sabina, Franz, scusami, Franz e Sabina intercorrono fra di loro e c'è un passaggio in cui si parla del buio. Il piacere che lo riempie richiede il buio. È un buio puro, perfetto, senza pensieri e senza visioni. È un buio senza fine, senza confini. è il buio dell'infinito che ciascuno di noi porta dentro di sé. Mi chiedevo, quanto è importante per te il buio?
Il buio è importantissimo, perché è quella situazione in cui, come dire, ti senti meno esposto, forse. Prima si parlava di vetrina, e il buio è ciò che ti permette di sentirti meno esposto e quindi lasciarti andare di più, maggiormente. Poi è chiaro, anche una situazione di, se vuoi, anche di esposizione maggiore, perché è sempre doppio, come lo schermo, ti protegge e ti espone allo stesso tempo. Anche il buio ti espone, se vuoi, al pericolo, perché non vedi ciò che ti succede intorno, quindi potrebbe succedere qualunque cosa, però è sicuramente uno dei momenti in cui ti lasci andare e lasci uscire tutta una serie di... esprimi tutta una serie di aspetti della tua personalità che magari alla luce si brucerebbero, ecco. Come un po' come le pellicole delle fotografie.
Ok, io ricordo sul buio una frase di Vasco Brondi che ho sempre in mente, e non recitava proprio così, ma più o meno il succo era questo: era l'unico modo per affrontare il buio è portarsi un accendino e illuminare tutto. E quindi ha quella visione del fatto che il buio comunque ci sarà, però tu hai la possibilità di accendere qualcosa, una piccola scintilla, e illuminare ciò che c'è attorno. Ti ringrazio, Jacopo, certo, per questa conversazione. Questa chiacchierata che ha portato anche a un livello un po' più alto le dirette solite di Instagram, credo, quindi grazie davvero.
No, grazie a te di avermi dato la possibilità di chiacchierare di queste cose, non capita spesso, e di farlo in maniera intelligente e interessante, quindi grazie a te davvero, e
buona
grazie
fortuna
a chi ci ha seguito.
Esatto, anche a chi ci ha seguito.
Anche a te, e congratulazioni in anticipo, o comunque in bocca al lupo per la tua laurea di qualche giorno.
Grazie di cuore,
Jacopo. Qualche giorno.
Un abbraccio.
A te.
I libri di cui abbiamo parlato durante questa puntata li potete trovare nel box informazioni della puntata stessa. La colonna sonora di Caffè Non Letterario è costituita dal brano Diamonds and Flames di Simone Pioppi. Potete ascoltare la canzone streaming su Spotify.